Ed esce per Maple Death anche questo nuovo disco di Black Sagan, un lavoro mastodontico, triplo vinile, un album veramente bello, un sequestro lungo 10.000 anni, una sorta di colonna sonora di un immaginario film, storia comunque, dove entrano in campo anche personaggi alieni, un'umanità, quella terrestre, un po' allo sbando, ma soprattutto ecco grandi suoni tra un retrogusto synthwave 80, ma anche tanto altro, un po' di richiami ai Corrieri Cosmici tedeschi, un po' anche a Carpenter, insomma varie suggestioni all'interno di questo disco. Le basi H si alzano in volo, un estratto dall'album, e tra poco avremo con noi al telefono Black Sagan, artista veneziano. Questa è la musica del nuovo, nuovissimo album, ma proprio nuovissimo, perché se non sbaglio è uscito proprio oggi, Un sequestro lungo 10.000 anni, il terzo album di Black Sagan, artista veneziano che incide per la Maple Death, ottima etichetta, come dicevo, di Bologna, dal catalogo e dal respiro internazionale, con veramente tante belle produzioni che escono di continuo. E allora abbiamo con noi al telefono proprio Black Sagan, ciao, benvenuto.
Grazie, ciao a te e ciao a tutte le persone che ci stanno seguendo.
Dunque, proprio oggi esce il disco, no?
Proprio oggi, l'8 maggio.
Che poi il disco, il triplo vinile, perché poi è un bel viaggio lungo che, se preso in fisico, si compone di ben 3 dischi.
Esattamente, è un formato un po' anomalo. Jonathan, quando si è reso conto della questione, gli ha preso un colpo.
Jonathan Clancy della Maple Death.
Esattamente, e vabbè, però insomma, poi ci abbiamo ragionato assieme, lui ha detto che era abbastanza carico per fare un triplo, visto che non l'aveva mai fatto prima.
Ah.
E eravamo un po' preoccupati poi perché, sai, un triplo comincia a diventare anche costoso per un acquirente, e quindi abbiamo cercato anche di tenere il prezzo più ragionevole possibile.
Certo.
Insomma, ecco.
Assolutamente. Jonathan Clancy, che abbiamo visto in giacca e cravatta, elegantissimo, alla premiazione dei David di Donatello, al fianco di Crano, che poi, come diciamo, prima ha vinto insomma il David per, come migliore canzone, e quindi una visibilità ulteriore per questa etichetta, che secondo me già propone un catalogo valido, importante, e che ti riguarda, perché tu sei al terzo disco per Maple Death.
Esatto, sono naturalmente al settimo cielo per la vittoria di Crano al festival di Donatello, e davvero sono incredibilmente felice per lui, per il film che è stupendo, e per la Maple. E sì, io sono al terzo disco, ormai sono un veterano della,
sì,
della Maple, se si vuol dire. E io diciamo che Non riuscirei ad immaginarmi fuori, insomma, ecco, da questa etichetta. È proprio un ambiente, non solamente, diciamo, il rapporto personale con Jonathan, ma anche con tutti gli artisti e le artiste dell'etichetta. Abbiamo dei come dire, rapporti meravigliosi, ecco. Cioè, siamo
e anche
amici,
gli eventi che vengono creati, i Maple Death Fest, sono sempre un'occasione di incontro tra musicisti, proprio tra artisti. Anche l'ultima edizione, dove tu non ci sei stato, almeno qua a Roma, io ti vidi qualche anno fa, però è stata molto bella anche con altre realtà. Devo dire, sempre una bella possibilità di ascoltare cose sempre molto stimolanti. E io ti vidi dal vivo al Fanfulla invece qualche anno fa, quando era uscito il precedente lavoro del 2021, Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, che tra l'altro è stato un disco del quale se ne è parlato parecchio, no? Io ricordo, insomma, tante recensioni anche per le tematiche affrontate, un po' che si andava a scavare sulla storia così sociale e politica dell'Italia anni 70.
Sì, è stato, diciamo, un tema piuttosto caldo, a dirti la verità. Guarda, prima che uscisse, qualche mese prima dell'uscita, quando dell'uscita ne sapevamo io, Jonathan dell'etichetta e poche altre persone, avevo veramente paura che il pubblico, le persone avrebbero ritenuto il disco noioso, la tematica stampia, e quindi ho pensato: che sciocchezza che ho fatto. Non ho detto sciocchezza, ho detto cazzata. Comunque, e invece no, invece è stato recepito in maniera perfetta, è andato veramente meglio di ogni mia aspettativa e timore, e c'è stato proprio, come dire, le persone hanno capito che il mio non era, come dire, uno spirito revivalista e tanto meno nostalgico, ma era, come dire, lo stavo trattando da un punto di vista, come dire, di intrigo e letterario, narrativo, come una veicolo per narrare una storia da un punto di vista musicale, perché insomma il disco è fatto di musica, e poi magari anche con un po' di immagini, chiaramente, perché il disco è stato veicolato con copertine, immagini varie nei miei social, Però sì, questo viaggio la gente l'ha interpretato bene e sono contento di questo.
Che anche nei live poi proponevi proprio delle immagini, diciamo, prese dalla cronaca dell'epoca.
Esattamente, sì. Io riesco sempre a complicarmi la vita e quindi devo sempre fare tante cose che riguardano non solamente, come dire, la musica, ma devo anche prepararmi i visual, devo anche fare i video, ma perché mi piace. Cioè, è proprio, come dire, una maniera di esprimermi, ecco. E quindi al tempo avevo preparato i visual per i miei live, come li avevo preparati di differente, come dire, tenore anche per i live del disco precedente, il primo, insomma, Personal Voyage, e che ho preparato per il nuovo, quindi sì.
Sì, e quindi un nuovo disco che si intitola Un sequestro lungo 10.000 anni. Qui si va verso una storia un pochino più, non so se dire di science fiction o no. Ecco, lascio raccontare a te qual è il concept che ruota intorno a questo album.
Guarda, dici bene, science fiction di sicuro. Parlare del nuovo album è veramente impossibile, secondo me, e credo che non sia neanche giusto, perché a differenza, diciamo, del caso Moro, che più o meno, insomma, tutti noi, poi, insomma, le vicissitudini sono narrate, e ho, diciamo, utilizzato pochissimo il mezzo della paraverità, ok? E quindi all'interno della mia percorso narrativo, se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, a volte ho preso degli sconfinamenti anche in, come dire, delle teorie che potrebbero essere definite complottiste, ma mi sono lasciato suggestionare da quelle strade perché ritengo che da un punto di vista letterario siano interessanti. Un po' il lavoro che fa anche, come dire, anche altri artisti, insomma, Bellocchio per esempio, no?
Sì.
Che nel suo Buongiorno Notte fa che Moro venga liberato, ok? Ecco, questa volta la fascinazione della paraverità, in questo caso nell'ambito della fantascienza parliamo di distopia, mi ha affascinato di più, mi sono fatto prendere un po' più la mano. E qui l'unico evento realmente avvenuto all'interno di questo disco nuovo è uno, ed è rappresentato da un brano. Che guarda caso viene presentato proprio diciamo oggi nell'ambito del streaming di tutto il disco, ma a brevissimo insomma presenteremo assieme a Maple il video, ed è dentro un bus proiettato nel vuoto.
Ah.
È un evento diciamo successo negli anni 90 in Iran, in cui durante il quale durante una nell'ambito di una grande, diciamo, come dire, operazione segreta del regime comeinista, che ha fondamentalmente pian piano eliminato tutta una serie di dissidenti scomodi, e mi riguardano soprattutto persone che facevano, diciamo, lavoravano in ambito artistico, culturale, quindi giornalisti, scrittori. In questo evento particolare, con una scusa di mandarli ad un evento, ad uno scambio culturale con l'Armenia, li ha mandati dentro un bus, li ha stipati dentro un bus, gli ha fatto passare questi passi iraniani che sono tipo le nostre Alpi, sono altissimi, in mezzo all'Azerbaigian, nella notte fonda, una tipa che era in questo gruppo si sveglia, guarda, sente che l'autobus ha preso velocità, guarda davanti e non c'è l'autista. Si era proiettato fuori, sto pazzo, e l'autobus era proiettato verso il burrone. Okay? Loro alzati, urla e tutto, con citazione, sono riusciti a frenare proprio sul ciglio e si sono salvati.
Ah.
Da questo evento, okay, che mi è stato raccontato dall'illustratore Majid Vita, quando ci hanno detto: tu e tu fate un disco e un fumetto assieme. Ok, è stato proprio questo l'inizio, diciamo, del nostro progetto, perché è nato proprio nell'ambito di questo progetto che si chiama Opale.
Sì.
Viene, diciamo, come dire, promosso da Maple Death e dalla casa editrice di fumetti di Bologna che si chiama Canicola. hanno messo insieme un musicista e un disegnatore e ci hanno detto: ragazzi, lavorate. E quindi noi, io e Majid, abbiamo cominciato a scambiarci idee, scambiarci racconti, scambiarci lui disegni, io brani. E caspita, questo evento era per me, cioè, una cosa talmente, guarda, l'ho definita così con Majid, è una cosa talmente assurda e grottesca che è l'unica cosa vera, ma sembra la più inventata. E da qui, come dire, io e Majid siamo partiti a costruire un mondo in cui, diciamo, abbiamo voluto dipingere questo regime che ha tentato di uccidere veramente gli intellettuali, però l'abbiamo raccontato come se fosse un regime che non è solo iraniano, ma è un regime che ha tanti tratti delle dittature e delle democrature attuali.
Certo.
Quindi un regime che, e poi nella nostra distopia abbiamo chiaramente, con la nostra enorme fascinazione per la fantascienza, abbiamo un po' calcato la mano, e quindi questo regime immaginario droga la gente letteralmente. Però se ci pensi, ok, non abbiamo, come dire, delle basi H, quello che abbiamo, il brano che abbiamo appena ascoltato, che spargono delle, come nel nostro racconto, che spargono le benzodiazepine letteralmente. Però siamo comunque una civiltà molto drogata, no?
Molto allo sbando, certo.
Sì, molto drogata da tante cose, da tanti elementi. Adesso non voglio mettermi ad enumerarli. Però, come dire, io sento, e anche Majid condivide questa cosa, che il disagio psichico è un prodotto del sistema, insomma, ecco.
Sono assolutamente d'accordo, assolutamente
del capitalismo,
sì,
ecco,
sì.
Questo per non usare mezze misure. E il viaggio, diciamo, che io e Majid intraprendiamo, adesso ne parlo come coautori, perché lui si occupa quindi della parte visuale del disco, che si trova all'interno della narrazione. C'è proprio un fumetto di 180 pagine con una storia che abbiamo scritto io e Majid, illustrata da Majid, e se uno vuole si può, come dire, provvedere e prendere tutti quanti gli elementi di questa storia e ascoltare la musica, leggere il fumetto.
Ma sono venduti separatamente o escono insieme?
Allora, sono venduti sia separatamente che insieme.
Okay.
Perché separatamente, diciamo, se uno vuole acquistare il triplo album e il fumetto, è possibile, oppure vengono venduti insieme in formato box, che è molto bello, e che sarebbe questo proprio, come dire, il formato opale.
Okay.
Opale nasce proprio come scambio tra musica e fumetto. Hanno già fatto il numero uno, che è opale numero uno, che è Laura Agnus Dei e Castellano, adesso mi sfugge il nome, mi scuso con l'autore, comunque è un illustratore, molto bello il box, è presente proprio il formato box che si vendeva anni fa, insomma, con 3-4 vinili dentro.
Sì, sì, come no, come no.
Stupendo. e dentro c'è anche un po' di altro, come dire, materiale carino per chi gli piacciono proprio le cose fisiche, e quindi sì, cioè, nel formato box sono assieme queste due parti dell'opera. Comunque, diciamo, il disco è usufruibile anche da solo, nel senso, non è che abbia,
certo.
Però come dire,
prenderlo insieme è meglio, si capisce, sì, meglio il tutto, insomma.
La forma completa, secondo me, del viaggio è anche questa, poi,
certo,
insomma, ognuno si fa il suo.
Allora, Castellano si chiama Daniele, ecco, quindi abbiamo recuperato, ecco, pure il nome dell'artista. E invece ci andiamo ad ascoltare, se sei d'accordo, proprio la traccia che hai raccontato poc'anzi, Dentro un bus proiettato nel vuoto. Ok,
Grazie
a te, Black Sagan, e poi ritorneremo con l'artista per continuare la chiacchierata. E questa è la musica di Black Sagan, quindi con l'artista che poi, parlando in privato, ecco, abbiamo detto è di Venezia, ma in realtà non è così, è più dell'area padovana, giusto? Hai vissuto per un periodo a Mestre, però poi, se proprio dobbiamo dire una zona di riferimento, è più Padova, ma in generale forse è più giusto dire, come mi dicevi, Veneto in generale.
Il Veneto me lo sono girato veramente tantissimo, anche perché da noi bisogna girare, è difficile che trovi tutto sotto casa, quindi sì.
Quindi è stato rappresentato bene nel film Le città di pianura, secondo te, il Veneto?
Quella è una delle parti veramente pregnanti, quando si capisce che non c'è, come dire, un centro vero e proprio, ma è tutto diffuso, e poi Rovigo non esiste, come dice Capovilla, però tu mi dici che invece esiste.
Ci sono stato anche nella provincia di Rovigo, che è ancora di più, insomma. Che è Villa Dose, però sì, anche a Rovigo ci sono stato. Tu non sei stato mai a Rovigo, sì?
Sì, certo, naturalmente. Ho molti amici da Rovigo, sì. Conosco.
Però è la meno pubblicizzata, forse. Però, ecco, regione che propone tante belle città, tanta bella cultura e tanta bella cultura alternativa, che proprio nell'area di Padova, ecco, chi mi segue sa che poi ho mandato spesso tante formazioni dell'area padovana, tra i più famosi Mamutones, ma di recente anche gli Orange Car Crash, ma è tanto altro. E insomma, quindi poi ci sei anche tu come esponente artistico padovano, no, veneto, che poi si espande, insomma, in Italia e anche fuori.
Esatto, è molto, molto densa la creatività dalle nostre parti, probabilmente perché è proprio densa l'aria soffocante che respiriamo. Come puoi immaginare, come sa tutta l'Italia, anche dopo l'esito delle ultime votazioni al referendum, la maggioranza della cittadinanza in queste aree è di destra. E quindi è come essere... in Alabama.
Però poi al contrario propone tanti artisti e musicisti che vanno invece in una direzione opposta, nel senso, a parte politicamente, ma proprio anche come concezione musicale, insomma, poco commerciale e molto invece alla ricerca di una propria sensibilità artistica, che spesso è anche molto originale.
Sì, naturalmente viviamo, credo, io parlo per me, però siamo un po', come dire, in contatto con sia i Mamutones che con Crano che con altri, insomma ci conosciamo, ok? E abbiamo questo rapporto di odio chiaramente per lo status quo e per l'idea diffusa politica, ma anche culturale, che c'è in questa regione, però c'è anche amore, perché è la nostra terra, cioè sono le nostre origini. E quindi credo che dalla dialettica di queste due tendenze opposte possa nascere qualcosa di artistico interessante. Ecco, io la vedo così, dopodiché non lo so bene.
Certo.
Perché, però è così.
Eh sì, perché poi il Veneto viene soprattutto associato a Venezia, e invece c'è proprio tutto un territorio da esplorare. Il film lo rappresenta bene proprio nel suo mood, nella sua staticità anche, no? Per certi versi, in certi momenti, seppure è un road movie, però poi dà l'idea anche di una certa situazione anche sospese per certi versi, almeno questo mi ha trasmesso. Poi, avendola anche girato per certi luoghi, devo dire che è una regione che offre anche veramente diverse suggestioni, e, insomma, il film lo rende benissimo. Quindi farai in futuro un tuo film veneto, sì, un tuo disco veneto.
Allora, devo dirti la verità, che anche in questo disco c'è dentro del Veneto. Adesso non voglio fare un discorso pesissimo, però questa, diciamo, come dire, tutta la parte che riguarda le basi H del regime. Adesso torno al disco, no?
Sì, dobbiamo, assolutamente.
Al disco che sta uscendo oggi. Tutta questa cosa sulle queste basi che sono state lanciate da questo regime distopico 30 anni prima dei fatti che stanno succedendo nella narrazione del disco. Quindi è un regime che ha già 30 anni, ok? È già quasi un regime un po' vecchio, non è un regime nuovo, ok? E queste basi H, secondo il regime, dovevano, come dire, redimere un po' la gente, renderla più docile. e quindi letteralmente loro spargono queste benzodiazepine, che si, nella narrazione si chiamano gas diazepine, sono sotto forma gassosa, che vanno a appunto intontire, a sedare la gente. E se tu ci pensi, come dire, ripeto, se tu guardi l'area del nord-est d'Italia, sulle applicazioni della qualità dell'aria, oggi la apri, okay, vai, ti localizzi sul nord-est d'Italia, e poi allarghi piano piano sull'Europa, vedi che la zona è la più inquinata d'Europa. E caspita, a me questa cosa qua fa pensare, ma non solo pensare, mi fa anche andare un po' a volte in paranoia, perché dici, caspita, io vivo tutti i giorni, ok, nell'area più inquinata d'Europa a livello di qualità dell'aria, d'accordo? E è possibile che non si riesca mai a mettere in discussione il modello di sviluppo, il modello sociale di questa regione, e delle regioni limitrofe poi, perché sono molto simili come cultura, e che non si riesca a come dire, criticare questo sviluppo ad ogni costo, questo sfruttamento e distruzione del territorio ad ogni costo. E quindi come dire, dentro il disco, nel disco c'è tanta distopia, è vero, è verissimo, però è una distopia che ha le radici sulla realtà di oggi.
Sì, assolutamente.
Parla tantissimo della realtà di oggi. Prima ho citato l'Iran, ma potrebbe essere un disco che parla benissimo di Israele. Cioè, se tu ci pensi, è una teocrazia, anche se poi è mascherata come democrazia, ma è una teocrazia, un monoteismo, anche quello, come quello iraniano, tra l'altro è lo stesso identica divinità. Ma è anche, potrebbe essere l'America di Trump o l'Italia. Adesso magari non abbiamo ancora le basi che volano in aria, però cioè, il controllo sociale è una delle cose che sta arrivando. Ad esempio oggi, leggevo proprio questa mattina da oggi Instagram può leggere le chat. Ha tolto la privacy delle chat, quindi per motivi di sicurezza e per allenare le proprie AI utilizzerà le nostre chat. Ora è ovvio che tipo a livello, come dire, del singolo non cambia più di tanto, e sono questi piccoli cambiamenti che ci portano alle grandi messe insieme uno dopo l'altro, che ci portano alle dittature, secondo me, moderne, perché non arrivano con la violenza come le dittature del primi del Novecento.
Alla fine poi sono tutte diciamo dittature elette dal popolo per ora ancora, o almeno ci viene fatto credere così, però quantomeno tra chi non vota e chi va a votare in una maniera un pochino, come dici tu, drogata, eccolo lì che alla fine ci ritroviamo quello che ci ritroviamo. Però ecco, piccoli segnali magari, ecco, magari da paesi come la Spagna ancora ci fanno ben sperare, però poi certo dobbiamo vedere in generale che la situazione a livello mondiale è abbastanza drammatica, soprattutto guidata da dei folli sanguinari o folli proprio fuori di testa in generale. Detto ciò, tornando al disco, ecco, c'è anche la novità che hai usato in alcuni episodi delle voci, cioè esatto, proprio dei cantati.
Sì, a differenza dei dischi precedenti in cui non c'erano, ho sempre fatto musica strumentale, questa volta mi è sembrato quasi naturale in alcuni momenti sentire la voce, e quindi ho pensato, perché no? Ho voluto veramente misurarmi anche con un altro territorio musicale. Anche alcune coordinate musicali sono cambiate, e stavolta ho pensato alle voci. Io fondamentalmente ho quasi sempre cantato nelle mie precedenti esperienze musicali. Ho suonato appunto fin dai primi anni 90 a Padova. Tu conoscevi il giro della Ali Records, Infranti. Io suonavo con i Geyser, che era il gruppo diciamo parallelo agli Infranti. Siamo usciti con uno split.
Io ce l'ho, lo split Geyser-Infranti, come no? Esatto. 45 giri, come?
Esatto, con Giulio Favero, che dopo è diventato One Dimensional Man. Certo.
col capoino.
Vedi che, vedi che tutto si collega. Pierpaolo lo conosco, lo conosciamo da, appunto, da quegli anni là, e in cui ci pettinava con i suoi One Dimensional Man. E insomma, ho sempre cantato. Ecco.
Quindi stavi con i Geyser e altre esperienze pure?
Sì, sì. Allora sono stato con i Geyser, poi un po' di pausa, poi ho cantato e suonato la tastiera con i John Boo di Venezia, di Mestre. Sì. Facevamo garage punk molto molto veloce, anche un po' hardcore, anche un po' new wave, una versione ultra veloce dei Divo, ecco. E poi con gli Ormona, che facevamo proprio garage punk molto blueseggiante, insomma. E poi ho avuto, per un periodo dopo, ho fatto roba un po' più folk, più tranquilla, giravo anche con Crano, avevo un progetto che si chiamava Second Age Sam, solista, voce e chitarra, e un po' di droni, e poi appunto Black Sagan, questi ultimi 10 passi anni, insomma.
Ma che poi Black Sagan da dove deriva come nome?
Sono una crasi tra due cose che adoro, che è Carl Sagan e il cosmologo americano, mancato negli anni 90, grande divulgatore scientifico, persona con una grande idea di condivisione positivista della scienza. Quindi una scienza molto che unifica, che abbraccia tutta l'umanità. La sua è l'espressione quella del pale blue dot, cioè della Terra vista come un piccolo e tenue luce all'interno dell'oscurità dell'universo, e che deve per forza essere unito, ok? E l'oscurità, ecco. Quindi Black ha dovuto fare lo strano, non usare la C,
esatto.
Quindi è BLAK, ma significa, insomma, okay. L'oscurità mi muovo molto, mi piace molto muovermi nella parte oscura delle giornate, e mi piace essere, suonare di sera, mi piacciono i locali oscuri, mi piacciono le musiche oscure, e ho, come dire, un approccio prediligo le musiche, insomma, i mood che hanno un mood nero, ecco.
Ci sta anche da me.
Mi piace.
Anche a me, quindi ti capisco molto bene, e quindi io ricordo che poi quando ti ho visto al Fanfulla non eri da solo, ma stavi con due musiciste, adesso mi ricordo una al basso, se non ricordo male, l'altra cosa suonava, non mi ricordo.
Allora,
più.
Al basso c'era la mitica Laura Campana, che ha abitato e credo abiti a Roma tuttora, non ricordo se sta tornata in Trentino o comunque ha messo ancora a Roma, e poi Alessandra Lazzarini al flauto e tastiere.
Ah, ecco, sì, non ricordavo flauto e tastiere, è vero. Sì,
e lei
sì,
è di Rovigo, tra l'altro.
Quindi. Ah, ecco, quindi un'ulteriore testimonianza che Rovigo esiste. E per il nuovo disco ti andrai da solo o ti accompagnerai con qualche musicista?
Allora, per il momento non sono ancora pronto per la versione expanded, come era quella appunto con Laura ed Alessandra, e sto cominciando a fare un po' di prove per fare qualcosa in più, quindi per il momento sono in formato solista, però avrò anche dei concerti dove ci sarà il live painting di Majid, quindi ci sarò io che suono, e non ci saranno i visual proiettati, ma ci saranno i visual proprio live
painting. Bello. Ma già hai delle date da annunciare?
Sì, ho il 30 maggio a Ivrea,
okay.
Aspetta, luglio a Milano, è il 14 luglio a Milano. E poi c'è il 3 ottobre, quindi un bel po' in là, a Carpi. Ma le cose stanno cominciando a muoversi proprio in questi giorni.
Piano piano arriveranno tutti gli altri appuntamenti, sicuramente. Tra l'altro, tra poco uscirà il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e sarà presente, oltre all'ascolto dell'intero disco preso da Bandcamp, anche un video di Basi H, Si alzano in volo, che ha lanciato un po', anticipato il disco.
Esatto, sono anche un videomaker, a Mestre, ai miei 20 anni di permanenza tra Mestre e Marghera, ho fatto 20 anni nel mondo della videoproduzione, e quindi spesso mi faccio i video, insomma, ecco, il videoclip mi piace, è una cosa che mi piace un sacco fare, e quindi anche stavolta ci ho dato dentro. E ci sono il prossimo, quindi ho fatto i primi due, Benzocrazia e Basi H, sono i primi due video. A breve, credo questa, la settimana prossima, faremo uscire il video per Dentro un bus proiettato nel vuoto,
che abbiamo ascoltato prima. Allora, in conclusione, ecco, lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci, che vuoi far conoscere da questo disco uscito oggi, questo triplo disco, triplo vinile uscito oggi.
Esatto, ma Gianluca, quanto tempo abbiamo?
Quello che ti pare.
perché come sai ci sono alcuni brani,
sì, 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 certo,
secondo me anti radiofonici, ce n'è uno in particolare a cui sono legato tantissimo, che però dura 18 minuti, direi, che...
forse quello è un po' troppo, più che altro, però vabbè, ricordo che poi tra un po' uscirà il podcast e lì si troverà anche l'ascolto dell'intero album, quindi chi è può curioso, però insomma non ci poniamo limiti, vai, scegli quello,
certo,
che vuoi.
Allora, guarda, io ti direi, sceglierei un brano con una collaborazione.
Sì.
E che tra l'altro prima mi hai fatto la domanda, ma poi abbiamo parlato da...
Abbiamo sviato poi.
Sì, ci sono appunto voci, ma non solo voci, nel mio nuovo disco ci sono anche molti amici ed amiche che hanno collaborato con le loro strumenti. Li cito super velocemente, c'è Giulinco, Giulinco, sempre, che esce per Maple Death, in questo brano che adesso vi vorrei fare ascoltare, si chiama Il giorno di Zaha Call. Dentro c'è anche la chitarra di Salvatore Miele, musicista bolognese, e c'è la batteria di Alessandro Vagnoni, che suona la batteria con Nicola Manzan nel progetto Bologna Violenta. Ma negli altri brani c'è Giorgio Trombino, musicista fenomenale, che ha suonato con me quando ho fatto il musicista aggiunto con i Messa, anche loro veneti, formazione metal
di Cittadella.
Sì, poi adesso si sono tutti trasferiti un po' più in alto, vicino dalle parti di Feltre.
Ah, ok.
Però è vero che il nucleo originario era da Cittadella, proprio il paesino di fianco a dove sto io adesso.
Ah, ecco.
Ci conosciamo anche con loro da tanto. Poi c'è Nicola Manzan, anche lui carissimo amico, c'è Matteo Bordin con il suo sax, c'è Jonathan Clancy dell'etichetta con la sua voce, e c'è Elisabetta Palisi, bolognese, illustratrice fenomenale, che canta un altro brano. E io il brano che invece però vorrei farvi ascoltare adesso, uh-huh, è appunto Il giorno di Zacol, e praticamente brevemente ve lo posso introdurre.
Vai, vai.
Cerco di essere, breve. È diciamo il racconto dell'invasione indoeuropea. Cioè, a un certo punto, per quello il disco si chiama Un sequestro lungo 10.000 anni, perché la mia tesi è questa, fondamentalmente. Il sistema patriarcale ha causato il sistema, il passaggio, diciamo, da una religione molto aperta, molto spirituale, molto legata alla natura, ad una religione monoteistica. Le religioni monoteistiche hanno dato, come dire, la supremazia, hanno ammantato il ruolo di chi aveva potere, di religiosità, e quindi un compito di colonizzare, e quindi da lì è arrivato il colonialismo, e da lì poi è arrivato nell'ultimo secolo abbondante il capitalismo. Quindi io, diciamo, leggo la crisi del presente a qualcosa che è cominciato molti anni fa, molte migliaia di anni fa. Precisamente, e qua la colloco, e qua arriva è un po' distopico, perché non è esattamente così. Ho sbagliato di qualche migliaio di anni, però 10.000 mi suonava meglio di 7.532. Okay. E arrivano gli indoeuropei, quindi portano con sé, fondamentalmente queste popolazioni portano con sé la loro cultura, che non è stata, come dire, un'invasione, è stata una migrazione di grandi, enormi popolazioni da altre aree portano con sé la loro cultura, che era una cultura fatta di una divinità maschile potente, il dio dei fulmini, da cui deriva proprio il termine dio, ok? Deius, ok? Deius vader, la parola indoeuropea, no, per definire questa divinità, che poi è diventato il dio proprio che venerano i cristiani o gli ebrei o i musulmani, insomma. Cosa mi sono inventato nel mio disco? Mi sono inventato che c'è proprio un giorno in cui arriva una tribù indoeuropea in una tribù che invece crede che ha la loro agricoltura, la propria pastorizia, è una tribù matriarcale, e succede un macello, ok? Succede un macello perché è proprio un'invasione. Quindi, diciamo, nella drammatizzazione, e questo lo si può trovare proprio nell'album illustrato, arrivano gli indoeuropei ed è distruzione, è massacro. E sopra questa grande orda di cavalieri c'è una figura nera che è proprio come Cthulhu di Lovecraft, questo demone enorme che è Zahakol, che è una divinità inventata, però ho tratto, diciamo, il nome dalla religiosità zoroastriana, insomma, una religiosità antica che viene un po' da quelle zone là, insomma, ecco. Quindi il disco, la canzone è proprio questa, c'è una calma, una quiete, c'è una voce femminile di Yulinko che canta in maniera molto, come dire, soft, e poi arriva, e ve ne accorgerete, arrivano il massacro.
E quindi un disco, come potete avrete capito, insomma, ricco di riferimenti, di cultura, quindi sì, una science fiction per certi versi, ma dove dietro invece c'è un richiamo molto al reale, alla storia, e quindi anche per certi versi un collegamento anche con il nostro passato che si proietta nel futuro. E poi ripetiamo, questo disco si accompagna anche a un volume, a un fumetto, insomma, bello corposo, così come lo è il vinile, che si può acquistare o insieme in un box oppure separatamente. Sicuramente qualcosa di livello e di culturalmente importante. Allora, io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia e per questa bella chiacchierata.
Grazie davvero Gianluca, grazie a voi della radio, grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che ascolteranno il podcast.
Black Sagan, quindi nostro ospite, oggi abbiamo raccontato il disco triplo vinile Un sequestro lungo 10.000 anni, è uscito, ripeto, proprio oggi per Maple Death, e questa è Il giorno di Zahakol, con anche la partecipazione di Yulinko. Eccolo qui. Ciao, grazie.
Ciao.